Queste dimissioni del governo, che alla fine sono state accettate dalla giunta militare, sono veramente, come dire, una cosa che al popolo egiziano è poco, perché tutti quanti sanno che il governo civile presieduto da Essam Sharaf è di fatto un governo fantoccio, che i veri reggenti, le persone che hanno veramente in mano il potere, sono la giunta militare presieduta da Mohammed Hussein Tantawi, questo feldmaresciallo che è stato il ministro della difesa di Mubarak per 20 anni, e quindi è veramente legato completamente al vecchio regime, ed è lui la figura su cui si concentrano le ira dei manifestanti. Il coro che si sentiva più frequentemente ieri in Tahrir era Shab Urid Iskat el Mushir, il popolo chiede la caduta del maresciallo, che è il grado militare di questo Mohammed Hussein Tantawi. Quindi la situazione adesso è una situazione in cui, diciamo, la giunta militare ha percepito la gravità della situazione, ha cercato di fare una concessione con l'obiettivo di, come dire, calmare la piazza, ma questa cosa non cambia di una virgola la situazione, perché appunto la richiesta dei manifestanti non è la caduta del governo civile, del governo fantoccio, la richiesta dei militari è la caduta del governo militare, della giunta militare. E il processo di transizione immediato ad un governo civile, come è successo in altri posti, in Tunisia ad esempio. Quindi insomma la situazione è ancora completamente aperta, rimane come era nei giorni precedenti, e oggi è un giorno, come è un giorno di tregua, diciamo un giorno di cessate il fuoco non dichiarato. Piazza Tahrir è più calma degli altri giorni, il fronte su via Mohammed Mahmoud, che è stato il teatro di battaglia di questi giorni, è molto avanzato, praticamente ad un isolato del Ministero degli Interni, però continuano a volare gas lacrimogeni, continuano a sparare pallottole, ma rispetto agli altri giorni il volume, diciamo, di fuoco è molto diminuito. C'è una situazione, come dire, in senso delle due parti, sia i poliziotti che i manifestanti sono veramente logorati da questi 3 giorni di battaglia, e per il 4° giorno si prenderanno probabilmente una pausa relativamente ai precedenti.
Ecco, i morti sono più di 30, no? Comunque attestati.
Ma i morti, insomma, io quello che ho messo nell'articolo sono 40, perché ci sono dati contrastanti. Da un lato ci sono i dati del Ministero della Salute, e poi ci sono i dati da fonti mediche, ovvero dati forniti agli ospedali, dai diversi ospedali cittadini. E sentendo gli ospedali cittadini si arriva a 40 morti. Di tutte le città egiziane dall'inizio della protesta.
E addirittura 1800 feriti, ce lo confermi? Si parla di 1800.
Sì, questo dato, cioè, naturalmente non lo posso confermare io statisticamente, ma è un dato molto verosimile, perché ieri sono stato dalle 10 di mattina fino alle 4 di pomeriggio su via Mohammed Mahmoud, dove c'erano gli scontri, e lì era veramente impressionante vedere il numero di persone ferite che tornavano dal fronte, ferite di ogni tipo, ferite alla testa, perché la polizia spara alla testa, spara agli occhi, tantissime persone hanno perso gli occhi. C'è questo caso che veramente fa capolana la pelle di questa ragazza chiamata Mohammed Harama,
che ha perso
un occhio il 25 gennaio, ha perso l'altro adesso, ed è ancora lì. Quello che impressionante di questi giorni rivoluzionari è la determinazione dei ragazzi rivoluzionari, che va al di là, come dire, della comprensione, non so, per quello a cui noi siamo abituati, insomma, nel nostro livello di protesta. C'è uno spirito di sacrificio che è inspiegabile, è difficile per noi da capire.
Ecco, sarebbe interessante se ci dici qualcosa così di più proprio sulla composizione della piazza, no? Da quello che possiamo vedere sembra riconfermare una presenza maggioritaria delle giovanissime generazioni, che erano già state quelle che un po' avevano spinto alle sollevazioni di dicembre, gennaio, febbraio, dalla Tunisia in avanti. Sembra, insomma, rivedere quelle facce, quei corpi lì, quella generazione lì, e ovviamente quello che sta succedendo in Egitto mi sembra di un'importanza fondamentale. Ovviamente stiamo parlando anche di una tragedia, di un bagno di sangue di cui ci stavi dando conto, ma mi sembra anche significativo, perché è il paese in qualche modo più popoloso della regione, dove ci sono degli assetti geostrategici fondamentali, dove, ma proprio il numero di gente, no, è anche quello che conta in una dimensione politica, nel suo essere di massa, e che preoccupa, anche perché se noi oggi guardiamo, commentavamo prima le prime pagine dei quotidiani, vedevi come questa notizia e le foto di queste sollevazioni siano costantemente messe di fianco agli andamenti delle borse. Cioè, c'è veramente una paura dei poteri europei che questa nuova sollevazione in qualche modo possa ridare là a nuove ondate di protesta, a un nuovo virus di sollevazione che in qualche modo era sembrato un po' essere stato soppito grazie alla guerra libica. Adesso queste sono considerazioni anche ulteriori, però si palpa proprio a livello europeo questa paura di nuove sollevazioni in Egitto.
Sì, sicuramente, insomma, una volta che era finita la rivoluzione del 25 gennaio, come dire, è stata trasformata in una cartolina, no? in un souvenir. Io ad esempio lavoro all'American University, e lì è impressionante come la rivoluzione del 25 gennaio è stata trasformata veramente in un oggetto di marketing. Cioè, è diventata una cosa con cui farci murales, farci pezzi commemorativi, al tempo stesso, come dire, tradendo lo spirito della rivoluzione. E tradendo il fatto che la rivoluzione è sempre stata una rivoluzione in divenire, che non poteva finire così, non poteva finire a metà come è finita, serviva questa seconda ondata. E parlando con i ragazzi nei vari posti di ritrovo del Cairo, si sentiva spesso questa cosa: abbiamo bisogno di una Thawra al-Thani, come la chiamano loro, ovvero una seconda rivoluzione. Abbiamo bisogno di una seconda rivoluzione, i partiti non ci rappresentano, e così via. C'era questo senso veramente diffuso di, come dire, disillusione rispetto alla situazione politica e il bisogno di una seconda rivoluzione. Quanto alla composizione sociale di queste persone, di questi rivoluzionari, come tu dicevi, sono giovani, insomma, nel grosso dei manifestanti non sono islamisti, non sono collegati a partiti politici, né di destra né di sinistra. Quello che gli porta in piazza in maniera fluente è un odio viscerale verso la polizia, come era stato per il 25 gennaio, un odio viscerale ma giustificatissimo, nel senso che è costruito, prodotto da un'esperienza quotidiana di oppressione, di soprusi da parte degli agenti. E bisogna ricordare, secondo me, per capire bene la composizione sociale e le forme organizzative che ci sono in questo movimento, l'importanza che hanno giocato i gruppi ultras delle due squadre cittadine, Elali e Zamalek, in questa protesta. Perché sono state così importanti i gruppi ultras? Perché i gruppi ultras erano gli unici gruppi che avevano il know-how di come lottare con la polizia. Sono un'introduzione recente in Egitto, sono stati creati ufficialmente nel 2007 questi gruppi ultras, però sono gli unici che sanno, come dire, come mantenere il terreno, avanzare un po', poi quando la polizia carica arretrare un po' senza scappare, riattaccare e così via. E molti giovani, insomma, sono, come dire, non si può immaginare un po' come alcuni gruppi di tifosi delle nostre città, non so, come i tifosi del Livorno, per dire, o gruppi ultras più progressisti, e politicamente non ci sono ideologie o identità politiche che li tengono assieme. C'è questo odio per la polizia, c'è questa speranza di un Egitto diverso, un Egitto libero. Questa è la definizione che vuol dire la parola, libertà, quello che viene cantato in coro e quello che esprime i desideri di questi giovani.
Sì, queste considerazioni che facevi sono interessanti perché danno anche la misura, diciamo, del livello di, come dire, di globalizzazione in cui sono inserite, no, anche questi contesti. Cioè, il fatto che un fenomeno come quello ultras, che è sostanzialmente un fenomeno che viene pensato come quasi esclusivamente europeo, in realtà da qualche anno permea anche queste città, queste metropoli, queste megalopoli, perché poi, Carlo, parliamo di, insomma, un aggregato di quasi 30 milioni di abitanti. Ecco, dicevi della composizione dell'identità di queste giovani generazioni e sminuivi un po' il ruolo della componente islamista, però ci è sembrato di leggere che i fratelli musulmani hanno comunque giocato un ruolo politico in qualche modo. Qualche giornale diceva in piazza i fratelli musulmani celebrano lo strappo col regime, però oggi leggevamo che rispetto ai prossimi giorni, oggi stesso, non saranno in piazza. Ecco, se ci puoi spiegare un po' il comportamento di questo partito, che ha un ruolo forte, importante, che pesa nella società egiziana.
Sì, un po', diciamo, i fratelli musulmani, secondo me, se vogliamo capirlo da un punto di vista con occhi italiani, possiamo capirlo come la balena bianca, no? Cioè, i fratelli musulmani sono la balena bianca, la DC, l'equivalente della DC. Sono il partito di maggioranza relativa, di ispirazione religiosa. Allora, che ruolo hanno avuto loro? Il ruolo che hanno avuto è stato importante perché hanno deciso di partecipare alla manifestazione di venerdì scorso, che è l'evento da cui in qualche modo comincia poi tutta questa cosa. Manifestazione di venerdì scorso è una manifestazione contro il fatto che la giunta militare aveva promulgato questa carta di principi costituzionali, una specie di costituzione sopra la costituzione, che riservava all'esercito una serie di privilegi, per cui si fanno il loro bilancio, possono mettere il veto a qualsiasi legge che non gli piaccia e così via. Questa cosa mi hanno detto i fratelli musulmani, tanto li ha fatti tanto arrabbiare che hanno deciso di aderire a una manifestazione convocata dai movimenti rivoluzionari, come il movimento 6 aprile, come il movimento siamo tutti Khaled Said e così via. Quindi loro sono scesi in piazza a quel momento, però loro l'ultima cosa che volevano era uno scoppio rivoluzionario che mettesse in forza le elezioni.
Certo.
Perché loro veramente hanno un'ansia di riuscire finalmente a contare i loro numeri e avere dei posti in Parlamento, come dire, trasformarsi da movimento clandestino in forza insediata negli apparati dello Stato.
Certo. Ascoltami Paolo, ti faccio un'ultima domanda, poi chiudiamo. Capisco e si capisce molto bene, credo, il discorso che facevi su una rivoluzione a metà che comunque in qualche modo avrebbe dovuto riprendere. Quello che è meno chiaro è l'innesco. Tu nel tuo articolo di oggi parlavi di questa proposta costituzionale che è stata fatta dalla giunta militare, in cui insomma questi si riservano un ruolo, tu dici, di Stato sopra lo Stato, no? Per cui poter mettere i veti alle leggi secondo i propri convincimenti, di poter pesare sul bilancio, di poter insomma avere questo ruolo di supervisione. In realtà quello che mi pare è che non ci sia una grande rottura rispetto a quella che aveva portato all'epilogo di quella che oggi possiamo dire la prima rivoluzione egiziana, nel senso che allora i militari si erano fatti garanti della cacciata di Mubarak, della costruzione di un nuovo Egitto, in qualche modo l'Egitto gli aveva dato fiducia. Cioè, dove avviene la rottura? Cioè, pesano i 12.000 detenuti della prima rivolta egiziana, pesa questa proposta costituzionale, il continuo demandare delle elezioni presidenziali? Qual è lo strappo? Perché non riesco tanto.
Ma quindi è un processo veramente incrementale, no? Di accumulo. Si è andati avanti a partire da marzo con gli sgomberi delle famiglie dei martiri, poi a giugno scontri violenti con 1.000 feriti, 2 morti, fino agli incidenti a ottobre quando sono stati uccisi 25 copti schiacciati sotto i blindati dell'esercito. Cioè, questi sono stati tutti quanti episodi che uno dopo l'altro hanno spezzato la fiducia, hanno spezzato il mandato che il popolo in qualche modo aveva dato all'esercito. Una cosa dopo l'altra. La cosa è stato veramente il caso, diciamo, della goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quando i militari hanno deciso di imporre questa carta dei principi costituzionali e si sono rifiutati di ritirarla di fronte all'opposizione, non solo di movimenti rivoluzionari, ma di gruppi come i fratelli musulmani e i salafiti, a quel punto veramente è emersa, come dire, lo sganciamento tra il paese e la giunta militare. Quello che ha fatto da innesco come succede in tante altre occasioni, come è successo nella prima rivoluzione, alla fine in qualche modo è anche abbastanza casuale, no? Non c'è un motivo, il motivo cos'è? La scadenza, l'arrivo delle elezioni parlamentari e la percezione per tanti giovani che questa era l'ultima occasione, perché dopo le elezioni parlamentari a quel punto la giunta militare avrebbe potuto dire: ok, voi non avete partecipato alle elezioni, voi non avete diritto di parlare, capito? Quindi questa era l'ultima occasione per la gioventù rivoluzionaria per rivendicare, rispolverare, come dire, l'ascia della rivoluzione prima che venisse per sempre la situazione venisse per sempre normalizzata.
Quindi gli esclusi del processo decisionale democratico in qualche modo.
Mm-hmm.
Okay.
Sì, perché comunque c'è uno stacco, lo sappiamo benissimo anche noi europei, lo stacco tra, insomma, partiti e movimenti, ma qua in Egitto c'è un distacco che è veramente abissale.